ragazzi, vi leggo anche un articolo, pensate, del 28 novembre 2019, quindi recentissimo. La Nazione, Firenze. Mostro di Firenze, dal rebus DNA rispunta la pista sarda di Stefano Brogioni. Dagli accertamenti genetici sui reperti, tutti profili diversi da quelli dei protagonisti. Unica eccezione, le tracce di Salvatore Vinci. Tutti profili differenti, a eccezione di uno. L'unica certezza degli accertamenti genetici disposti dalla Procura nell'ultima inchiesta sui delitti del mostro, quella per il quale è accusato questo vigilanti, riguarda due stracci a fiori contenuti in una borsa di paglia da donna, quella trovata nel 1984 durante una perquisizione a casa di Salvatore Vinci. 84, anno del settimo duplice omicidio, in piena pista sarda, dopo che la calibro 22 aveva trucidato Avicchio, i carabinieri piombarono a casa di Salvatore Vinci. Dall'armadio spuntò quella borsa da donna. Dentro c'erano alcuni cenci. Uno è sporco di sangue, sembra aver avvolto una pistola. Torrisi dice che ci fossero anche segni di tracce di polvere da sparo, o comunque insomma delle tracce nere che potevano essere quelle di una pistola. Vabbè, breve riepilogo di chi era Salvatore Vinci. Alcuni anni dopo il sequestro, con un successivo delitto che fa perdere di consistenza alla pista sarda, lo straccio, perché Salvatore Vinci era pedinato a vista nell'85 a Scopeti, quando lui uccide ancora. Lo straccio insanguinato e sporco di sparo va a Londra, perché il giudice Mario Rotella spera che in Inghilterra, dove le tecniche sulla ricerca del DNA erano più avanzate che da noi, possano fornire indicazioni utili, ma quella di allora non era la scienza di oggi neanche lì. E infatti quella perizia risolse poco, in assenza poi del DNA delle vittime del serial killer, quindi non avevano neanche potuto confrontarlo con quello delle vittime. Oggi quello straccio sarebbe stato utilissimo, ma non c'è più, è andato perso. I carabinieri del ROS hanno provato ugualmente a fare un miracolo e ci sono riusciti. Nell'archivio del RIS di Parma, a Parma, perché a Parma? È rimasto il materiale sequestrato a Salvatore Vinci che non venne mandato in Inghilterra. Con le tecniche di oggi è possibile ricavare qualcosa, ad esempio tracce dello stesso Vinci, che all'epoca i carabinieri che gli chiedevano conto di quelle stoffe insanguinate rispose di non sapere proprio a chi appartenessero e anche che le avesse messe lì, no? Questa Ada Pierini, che era una sua convivente, oppure che qualcuno gliele avesse messe lì, no? E lui non sapeva neanche di chi fossero questi stracci insanguinati. Mentiva. Il perito Ugo Ricci sul pezzo di stoffa ha isolato tracce epiteliali, cioè della pelle, che combaciano con il DNA di Vinci, quindi non quello del sangue, che quello era degradato, e infatti anche in Inghilterra non riuscirono a trovare un cazzo. Su altri resti, che probabilmente erano altri pezzi di queste, di queste stoffe, di questi stracci, trovano tracce epiteliali, cioè della pelle di Salvatore Vinci. Perché diceva che non era roba sua? Aveva a che fare con i delitti? Nascondeva qualcos'altro? Alla prosecuzione delle indagini spetta un'eventuale risposta. E nel frattempo il giallo si infittisce. Sentite qua? Anche ricavare il profilo genetico del sardo per la comparazione non è stato facile, ovviamente. Vinci, infatti, dal 1987 è sparito dalla circolazione e ancora oggi non si sa se sia vivo o morto. In questi anni non ha mai neppure ritirato la pensione. I carabinieri hanno seguito uno dei figli al bar e dalla tazzina hanno ricavato il DNA del figlio, che però, nonostante fosse quindi compatibile con quello delle tracce epiteliali sugli stracci, non era compatibile con quello dell'uomo sconosciuto 1, campione di DNA estratto dall'interno dei pantaloni che erano nella tenda del 1985 in cui furono uccisi i due francesi. Dunque, per quanto riguarda la causa della morte del ragazzo, De Fazio dice un'anemia acuta prodotta dall'emotorace e dall'emoperitoneo per le ferite da arma bianca inferte in regione toraco-addominale. Quindi fondamentalmente le prime cinque che avevamo visto. Mentre quella al collo avevamo visto perforava la trachea, ma non i vasi, quindi non sembrava particolarmente grave alla fine. Circa la dinamica dell'evento, limitatamente all'uomo, è da ritenersi che la vittima sia stata raggiunta primieramente dai colpi di arma da fuoco. Non è ipotizzabile se il colpo con ingresso in regione nasogeniena, con proiettile frammentatosi poi all'interno dello splancno cranio, sia stato esploso mentre la vittima stava uscendo dalla tenda, allarmata dai segni dell'imminente aggressione, in modo tale comunque da non arrestarne il tentativo di fuga, ma questo mi sembra molto improbabile. Se gli avesse sparato un colpo al naso, no, direttamente, non credo che quello, un colpo così quasi a bruciapelo al naso mentre stava scappando dalla tenda, penso che l'avrebbe ucciso, no? Qui è un po' un mistero come mai questo colpo al naso non entri, no? Cioè, abbiamo visto che un colpo nella ragazza aveva attraversato la parete temporale destra e si era incagliato addirittura nella parete temporale, nell'osso dell'altra parte. Quindi, cioè, è chiaro che quella è la pressione, no? La forza che il proiettile esercita se il colpo viene sparato a una distanza minima e senza impedimenti, no? Questo colpo al naso, che fra l'altro arriva nella parte bassa del cranio, quindi vuol dire che era, insomma, diciamo frontale più o meno, no? Dall'avanti all'indietro. Come mai si ferma lì? E il sangue? Abbiamo visto che dalla parte del ragazzo sul materasso non c'era sangue, non c'era tanto sangue. E anche meno ce n'era fuori, no? C'era una macchia vicino al corpo del ragazzo sull'asfalto, ma non una pozza di sangue, no? Una macchia. In modo tale comunque questo colpo da non arrestarne il tentativo di fuga nella direzione della macchia, in quanto non attingente strutture vitali. Oppure, però dice anche qua, potrebbe essere stato esploso al termine della vicenda quale colpo di grazia, possibilmente l'ultimo rimasto nel caricatore. Questa è una pistola con 11 colpi, qui hanno trovato 9 bossoli. Questi pensano che lui avesse così un colpo in meno in canna, non avesse il colpo in canna. Si capisce perché, no? Cioè, se ce l'hai, meglio, no? Visto che oltretutto il ragazzo qui sembrerebbe che non sia riuscito ad attingerlo subito con la pistola e quindi abbia dovuto finirlo col coltello. Beh, insomma, in una situazione del genere uno quell'ultimo colpo in canna vorrebbe averlo messo, no? Quindi se puoi permettertelo, perché non farlo? Perché andare in giro con 10 proiettili invece che 11? Vabbè, sembra invece fuori discussione che il colpo al braccio destro sia stato esploso a tergo, quindi alle spalle, dall'aggressore durante la fuga della vittima verso la macchia, contribuendo a determinare la lesione fratturativa dell'omero. In tale medesimo contesto è probabilmente da collocarsi anche il colpo di striscio alle dita della mano sinistra, pur nella variabilità di ipotesi connessa alla pressoché infinità di possibilità di movimento della mano. Successive si collocano le ferite da arma da taglio che presuppongono ovviamente l'avvenuto raggiungimento fisico della vittima, arrestata nella sua fuga sia dalla natura dei luoghi, la siepe di rovi difficilmente superabile, quindi qui dati storici a go-go, no? Che dalle precedenti lesioni appunto di arma da fuoco con conseguente shock psicologico e traumatico, questo un po' più credibile invece, no? Non che lì fosse una zona particolarmente, diciamo, gradevole da andare in giro a piedi nudi, assolutamente, quindi teniamo anche in considerazione quello. Però, come dire, che il ragazzo sia stato ucciso poi alla fine perché si è incagliato di fronte alla siepe e quello l'ha accoltellato, non mi sembra molto ragionevole.